Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
In campo con Pardo.
È una società che già da diverso tempo, non dal 22 aprile quando abbiamo vinto lo scudetto, ma è già da prima che si sta azionando per far sì che la squadra possa migliorare.
Buongiorno a tutti, benvenuti, siamo in diretta, 11, 30 e 59 secondi, sono riuscito a dirlo prima dello scoccare delle 11:31, un In campo con Pardo, insomma in un altro enorme weekend pieno di sport, pieno di emozioni, che è già cominciato ieri con la vittoria squillante, sonora, clamorosa dell'Inter. Oggi ci saranno partite chiave, soprattutto per il Bologna e poi il Milan con questa mini rivoluzione. Io partirei però da Dario Marcolini, che era con me praticamente fino a stanotte a Frosinone. Buongiorno Dario, come va? Ti sei svegliato bene? Eccolo, Dario Marcolin. Beh, partiamo bene, subito un collegamento che salta, ma insomma c'è ovviamente ottimismo sul fatto che riusciremo presto a recuperarlo. Ieri sera vittoria netta dell'Inter, che ha vinto 5-0, che ha espresso una grande qualità del gioco, 101 gol in stagione, quindi risultato sicuramente importante, molto molto positivo. È tornato al gol, si è sbloccato Lautaro Martinez, che non segnava dal 28 febbraio, 13° gol con 7 assist, dunque 20 partecipazioni per Thuram, uno spirito, una ferocia, una qualità agonistica assolutamente straordinaria. E ovviamente insomma il Frosinone invece, che dovrà ripartire dal prossimo match contro il Monza. C'è Dario Marcolin, ciao Dario. Allora, te l'aspettavi un Inter?
Buongiorno.
Ciao, te l'aspettavi un Inter così feroce ieri? E insomma, per il Frosinone è una botta che però non deve condizionare troppo, no? Perché ancora due partite importanti.
L'Inter ha fatto una partita che ha dominato e l'atteggiamento è stato subito quello giusto, e poi la qualità dei giocatori quando viene espressa, soprattutto nel reparto offensivo, ne ha fatte le spese il Frosinone, che probabilmente non si aspettava un Inter così carica, tecnica, che aveva voglia di risultato dopo la battuta d'arresto di Sassuolo. Però il Frosinone, come hai detto bene tu Pier, deve lavarsi subito la testa e dimenticare. Con l'Inter puoi perdere, magari il 5-0 è anche troppo, però puoi perdere, ma sono le ultime due partite, quei famosi 180 minuti che danno al Frosinone ancora la speranza.
E vedremo, ovviamente la sfida salvezza è quanto mai interessante. È un weekend che può certificare l'accesso alla Champions League della Juve, è una serata, e fra poco ne parleremo, un po' strana per il Milan, con tanti big che partiranno dalla panchina. Però credo che il big match sia domani sera, Atalanta-Roma. È la sfida fra le due squadre che erano in corsa in Europa League, una ce l'ha fatta con una prestazione straordinaria, l'altra non ce l'ha fatta ma è comunque uscita a testa alta al Leverkusen. Che partita ti aspetti, Dario?
Beh, allora, una partita sicuramente dove le due squadre non possono aspettare, perché quella rincorsa Champions è talmente importante, quasi come l'Europa, che hanno giocato in questi giorni. Probabilmente bisogna fare i conti anche con la stanchezza, Pier, perché la Roma ha anche viaggiato, no? Giocando fuori casa, l'Atalanta forse riesce a recuperare qualcosa in più, però ti dico, l'Atalanta è in un momento straordinario, soprattutto giocando in casa ha tirato fuori le cose migliori. È ovvio che la Roma deve mandare giù la delusione, ma comunque sta facendo cose straordinarie.
Sicuramente insomma l'impatto di De Rossi rimane un impatto certamente positivo, e poi la Roma potrebbe anche diventare, l'Atalanta potrebbe diventare anche un'alleata della Roma o di chi arriverà a sesto in classifica, lo sappiamo, nella finale del 22 a Dublino. L'ultima cosa te la chiedo, e in qualche modo stiamo per introdurre il prossimo tema. Oggi a Napoli c'è il passaggio forse decisivo, no? Si dice spesso che nella vita sono 38 finali, ecco, ce ne sono alcune che sono più finali di altre. Per il Bologna questa è la prossima partita con la Juve, ci diranno se veramente questa impresa epica verrà compiuta.
Beh, penso che il Bologna possa avere due risultati su tre. Ovvio che il Napoli non può più aspettare, se può sperare almeno nell'Europa. Quale Europa non si sa. Il Napoli ha fallito parecchi appuntamenti recentemente negli ultimi 30 giorni, però poi, come hai detto tu, se il Bologna veramente ha fatto vedere cose straordinarie anche giocando fuori casa delle squadre più forti, oggi è il banco di prova. Credo che passare questo momento col Napoli per il Bologna sarebbe veramente il consacrare l'allenatore primo e consacrare una stagione che sa di stupendo.
Favolosa, grazie a Dario Marcolin, che ritroviamo su DAZN ovviamente in tutti i prossimi appuntamenti, già domani sera nello studio di Atalanta Roma, e vabbè, Luca Carboni, perché oggi per Bologna Calcio e ovviamente anche la Bologna del basket con la Virtus che comincia il playoff, sarà una giornata super, sarà una regola, vedremo.
Che questa vita è bellissima, anche se a volte ci tira giù, qualcosa ci tira giù, e che Bologna è una regola che hai provato a spiegarmi tu, non lo dimentico più, mi ricordo le strade.
Ci sono tante cose da ricordare in questa canzone che profuma di libertà, di colli, di energia e ovviamente anche di sport, lo sport bolognese. Alberto Forchielli, che insomma è editorialista del Sole 24 Ore, imprenditore, tifosissimo dei Boston Celtics, del Bologna e della Virtus. Ho sbagliato qualcosa, Alberto? No.
No, io sono anche sponsor del Bologna.
Lo so. Sei coinvolto, sei finanziato.
No, ho comprato un anello intorno al campo, sì.
Allora, oggi che sabato è? Perché insomma, poi c'è anche la Virtus, ovviamente stasera comincia il playoff contro Tortona, ma intanto c'è questa partita che può essere, questa e quella con la Juve, il coronamento di un percorso incredibile?
Bah, io ho molta paura, perché c'è andata bene a Bergamo, c'è andata bene a Roma, che ci vada bene la terza volta, speriamo tanto, ma questa è la partita più importante da 60 anni a questa parte, dal famoso spareggio con l'Inter all'Olimpico del 64. Io così sono molto 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 teso, molto molto preoccupato.
Devo dirti che se volevi comunicare un senso di... me l'hai messa addosso pure a me, che sono ovviamente neutrale. Sozza. Però mi hai comunicato. Ecco, esattamente, si dice esattamente così. Ma all'inizio dell'anno nessuno poteva immaginarlo. Ti sei fatto un'idea del segreto, se c'è, della chimica? Che cos'è che ha funzionato più di tutto? Se dovessimo dire la cosa che ti colpisce di più.
Ma il team spirit, lo spirito di corpo, questi giocatori che giocano l'uno per l'altro, non sarà merito dell'allenatore, ma è anche merito loro, ma c'è proprio un attaccamento dei giocatori gli uni agli altri che è formidabile. Questa è la ricetta del Bologna. Ci sono tre o quattro che si difendono leggermente più bravi degli altri, ma c'è questo spirito. Vedi anche i giocatori che non giocano da diverse giornate saltare in campo al risultato, non senti una polemica, non senti niente. È questo, direi, la forza di questo Bologna.
Assolutamente. Poi stasera c'è anche la Virtus. Che sensazioni hai? Il finale di regular season è stato buono, oggi cominciano i playoff, la Virtus ha tenuto il primo posto grazie allo scontro diretto favorevole contro Milano, seconda è Milano, terza Brescia, quarta è Venezia, si comincia con i quarti di finale, oggi c'è gara 1 tra Bologna e Tortona. Bologna che ha fatto una buona stagione, ha vinto la Supercoppa, ha fatto una prima parte straordinaria di Eurolega, era salita 17 vinte e 10 perse, poi c'è stato il calo, poi l'impresa di Istanbul, il play-in, insomma, sei altrettanto teso?
No, per il play-off della Virtus neanche un po', se non dovrebbe arrivare dritta in finale contro Olimpia senza problemi. Poi sai, c'è poco da fare, se non fa un'impresa io non mi monto per sta Virtus, capito? Mi ero un po' scaldato all'inizio nell'Euroleague, ma sono molto preso dai Celtics adesso.
Lo so. Celtics che hanno perso di 24 contro Cleveland e
ma
qualcuno
se passi.
Lo so. Vabbè, ma adesso
hanno un carattere di merda sti Celtics.
Ecco, vabbè, ecco,
o stravincono, quando non vincono fanno i bambini, cominciano a giocare da soli, si arrabbiano con l'arbitro. È una squadra con un brutto carattere. Secondo me l'allenatore non è granché. Guarda, io a me non è mai piaciuto Massulla.
Non si fa così. In bocca al lupo per questo pomeriggio, serata di passione, caro Forchielli. Ci sentiamo presto, veramente un piacere sentirti.
Sì, perché stanotte poi giocano anche i Celtics.
Lo so. Tu che fai? Fai una lunga. Qual è l'alimentazione? No, sì, stanotte... Qual è l'alimentazione più adatta per affrontare una lunga maratona? La maratona Forchielli, non la maratona Mentana, la maratona Bologna Virtus Celtic.
Maratona Forchielli, una boccia di Lambrusco alle 8, alle 9 mi addormento e alle 1 mi sveglio per guardare la partita.
9, c'è pure la Virtus alle 9. Vabbè, adesso ci pensiamo, dopo ti chiamo in privato. Grazie.
No, ma la Virtus me la posso anche scavallare.
La scavalli. va bene, grazie. Grazie di
ciao,
cuore.
Ciao.
E ovviamente ciao, in bocca al lupo al Bologna e anche alle altre squadre che sono in corsa per il posto Champions League. Per quanto riguarda le formazioni del Bologna, insomma, dovrebbe essere confermato Zirkzee davanti con Ebischer e Lazzuzzi alle spalle. Orsolini dovrebbe partire titolare opposto a Selmekerz. Nel Napoli 4-3-3 con Quara, Osimhen e Politano. E qualche diffida ovviamente da tenere in considerazione del Bologna, come quella di Calafiori, visto che per la settimana prossima c'è un altro scontro diretto straordinario contro la Juve. Ma oggi, dopo Napoli-Bologna alle 18, gioca anche il Milan. E insomma, le novità sono succose. Ultimissime, prego.
Le ultimissime.
Allora, Milan-Cagliari, importante per il Cagliari in maniera clamorosa per la classifica, importante per il Milan perché ogni partita è importante per chiudere bene la stagione. Federica Zille da Zon, come stai? Che succede al Milan? I quattro giocatori con più minutaggio, Teo, Leao, Calabria, Tomori in panca. Che succede là?
Ciao Piera, allora intanto Pioli ieri in conferenza ha detto che farà giocare chi sta meglio, certo che questi nomi fanno rumore quando vengono esclusi, anche perché magari spiegare in conferenza subito che sarebbero stati loro in quanto i più utilizzati forse avrebbe un attimo messo subito a tacere eventuali polemiche, invece sono non solo i giocatori più utilizzati ma sono anche quelli con più leadership, con più personalità, e quindi questa scelta da spazio a tante interpretazioni. Vedremo come se la caverà il Milan, perché è da un mese che il Milan non vince in campionato, quindi è vero che non c'è più tanto da chiedere a questa stagione, blindare il secondo posto è l'unica cosa insomma che conta da qui alla fine del campionato, però farlo senza quella fascia sinistra che negli ultimi giorni tra l'altro è anche stata celebrata da Paolo Maldini, quella formata da Teo e Leao, è un segnale di qualcosa che magari non va più alla perfezione all'interno, esatto, dello spogliatoio,
o forse
del
anche
Milan.
Di qualche sassolino che Pioli si sta togliendo adesso che ormai il suo destino sembra scritto. Davanti Pulisic, Giroud e Chukwueze, dietro dovrebbero giocare Kalulu e Florenzi come esterni, e Ciao e Gabbia coppia centrale. C'è anche il tema ambientale, il rumore del silenzio, sapete, la protesta, sì, della curva che andrà avanti anche oggi, e chiaramente poi tutto questo, Cagliari che ha i suoi obiettivi e vuole centrare l'impresa, ha fatto molto bene un mesetto fa contro l'Inter a San Siro con un pareggio, sì, addirittura con l'occasione per vincere, cercherà oggi di cogliere l'occasione sul fronte allenatore. Ma io credo che il ragionamento che fa la curva e che fanno molti tifosi del Milan non sia soltanto legato all'allenatore, si parla di Conceição che al momento sembrerebbe ancora in stand-by, è forse un po' più complessivo, no? Legato al progetto e a quello che potrà succedere.
Sì, anche perché i tifosi non ci stanno a vedere il Milan trattato come una squadra dove vengono coltivati giovani talenti e basta. Il Milan e il milanista ha bisogno di tornare a vincere, anche di essere competitivo in Europa, ci ha fatto la bocca con quel derby di semifinale di Champions, e quindi adesso non ci sta più a essere una fucina di talenti e basta. Quindi con Conceição, Fonseca, mi sentirei di escludere che il Milan abbia contattato De Zerbi per riportarlo in Italia, però questi sono i nomi. Ma non solo sul tema allenatore, sul tema societario i tifosi del Milan vogliono chiarezza, vogliono impegno e investimenti. Burani ci ha detto che non verranno ceduti proprio ad Azon, sì, ci ha detto che non verranno ceduti dei big. Ecco, io fino a quando non vedo la chiusura del mercato su Teo e Maignan in particolare, un dubbio lo mantengo.
Domanda di Federica Zille durante Supertele con Furlani, che ci disse proprio ma tre settimane fa, ci disse soprattutto che non c'è bisogno, no? Che quindi la campagna acquisti di quest'anno, a differenza di quella di un anno fa, non sarà di rivoluzione ma con acquisti mirati, con 2-3 tasselli da aggiungere senza il bisogno di vendere nessun big. Questa insomma è la notizia. Vi ricordo che fra l'altro in tutto questo Conceição continua la sua stagione col Porto, c'è Porto Boavista che domani sera, beato chi è a Porto lì, magari si fa poi anche una cena a Matosinhos, si può seguire sempre su DAZN, e poi il 26 maggio ci sarà la finale di Coppa del Portogallo contro lo Sporting Lisbona che ha già vinto il campionato, quindi ci sono anche degli aspetti tecnici che potrebbero in qualche modo legarsi a Conceição. Non abbiamo praticamente parlato di Cagliari, ma lo faccio velocemente, la serata serata è fondamentale per il Cagliari che cerca l'impresa. Gaetano squalificato dopo il cartellino rosso del match contro il Lecce, fuori anche per squalifica Augello, davanti Shomurodov che è in un buon momento, Oristanio con Nandes e Luvumbo alle spalle per cercare l'impresa che potrebbe veramente portare poi a un centimetro la salvezza della formazione rossoblu. Ci fermiamo, fra poco ripartiamo, parleremo della Dea, parleremo di Atalanta-Roma, parleremo del Giro d'Italia, gli internazionali di tennis e anche di moto. Fra un attimo.
In campo con Pardo.
C'era una città intorno a noi che c'era una fibrillazione, un'attesa ovunque, ovunque si girava per Bergamo, che fosse un bar, una via, un negozio, una strada.
Eccoci qua, questo è quello che sta succedendo a Bergamo, una festa permanente. Ho visto che ci sono anche dei bambini che si chiamano Lukman, insomma veramente i miracoli del calcio. Ho visto anche un post su Instagram di Gori che insomma sottolineava la febbre da Dea, la febbre da Atalanta che c'è in questo momento e non potrebbe essere altrimenti. Quello che sta facendo questo club è clamoroso. Cristiano Gatti, editorialista del Corriere dello Sport, tifoso dell'Atalanta e oggi inviato sempre al Giro d'Italia, tappa numero 8, Spoleto Prati di Tivo. Dove ti trovi? Ciao Cristiano, dove sei? Eccolo, non lo sento, fra un attimo lo colleghiamo, appena sarà possibile, magari ditemi qualcosa in regia. Intanto diamo un'occhiata allora alle possibili formazioni, perché domani sera c'è la sfida fondamentale tra Atalanta e Roma, che può valere realmente la stagione. La Roma rischia molto a Bergamo dopo l'uscita dalla Coppa con il Bayer Leverkusen, avrà la possibilità di cercare l'impresa domani. Dybala è stato risparmiato nella partita giocata in Germania e vedremo ovviamente che cosa accadrà. Per quanto riguarda l'Atalanta, uno degli elementi di forza di questa squadra è sicuramente legato alla capacità di fare turnover, alla possibilità di fare turnover e quindi di trovare sempre energie, forze fresche in diversi momenti della stagione, oltre ovviamente alla crescita strutturale di alcuni giocatori. Non abbiamo parlato di Serie B, lo facciamo brevemente perché insomma ieri è successa una cosa clamorosa, cioè il Como ha conquistato la Serie A dopo 21 anni in una serata anche molto glamour. C'era Jamie Vardy, c'era Thierry Henry al Sinigallia, già questo fa ovviamente un certo effetto. Lui che è strettamente insomma è uno degli investitori sul progetto Como, la sensazione è che una realtà veramente importante, crescente del calcio italiano stia per nascere. Un'altra realtà lombarda c'è da anni. Allora Gatti, buongiorno, dove si trova? Spoleto? Sei partito pure tu? Dove sei?
Eccomi, no, siamo in attesa di partire, siamo in una caserma dove è stato collocato il villaggio di partenza.
Ah, okay, no. Temevo che avesse trattenuto qualcuno per accertamenti.
Una retata. Soprattutto per le cose che scrivo, ovviamente.
Certo, per le cose scomode che scrivi, mi raccomando, momento proloquo Umbria, mi raccomando la torta al testo, prima di partire dall'Umbria, portatene a casa un po', perché è una delle meraviglie di questa meravigliosa regione. Senti, vabbè, il giro, mi fai un mini tweet in 30 secondi, c'è un po' Gacciar che sta facendo cose clamorose. Oggi che succede? Oggi è una tappa interessante, no? In salita possono succedere cose sfiziose.
Lui ci facilita la brevità, questo giro è già scritto dall'inizio e ancora di più dopo la cronometro di ieri. Pogacar contro tutti, Pogacar che non ha rivale alla sua altezza e che da qui in poi comincerà a correre il Tour de France, nel senso che lui ha in programma quest'anno di fare la storica doppietta, non riesce più a nessuno, e per cui è chiaro che questo Giro d'Italia, che è un po' acquisito perché ha già distacchi molto, è chiaro che dovrà correrlo pensando anche al mese che verrà in Francia, per cui questo è il tema. Pogacar che difenderà la maglia rosa cercando di pensare anche a tutte le fasce. Resta inteso che questo è un campione talmente assoluto che appena gli si chiude la vena, capita l'occasione, non riesce proprio a fermarsi.
Martinez a 2.36, Thomas a 2.46, insomma diciamo che il giro è, come ci dice giustamente Gatti, quasi ipotecato. Invece raccontami quello che succede a Bergamo in queste ore, perché stanno per cominciare forse i 15 giorni più importanti della storia di sempre dell'Atalanta, credo che non ci siano discussioni, no?
Beh sì, guarda, questo fatto proprio numerico delle due finali, no? Coppa Italia e Europa League è una cosa, non dico irripetibile, perché potrebbe magari anche essere di meglio in futuro, chissà, però davvero è una cosa che mai nessuno avrebbe pensato soltanto a 10 anni fa, neanche a 50 anni fa. È pur sempre una città di 120.000 abitanti, per cui diciamo una cittadina, è una provincia che non arriva a un milione di abitanti, improvvisamente si trova a avere lo squadrone, diciamo, dimensionato per risultati. Resta inteso che secondo me il timbro è come ci è arrivata, cioè questo modo di giocare che è veramente divertente, io userei questo aggettivo.
Sì, assolutamente.
È da anni che l'Atalanta, al di là dei risultati, che poi è anche un po' il suo limite, perché tutti l'accusano, nessun trofeo, e speriamo che quest'anno
ma
si
chiuda. Ma mica è facile vincere i trofei, questa cosa io mi scandalizzo. Cioè, se uno arriva secondo alle Olimpiadi prende la medaglia d'argento, se arriva in finale a Wimbledon viene giustamente celebrato, se arriva secondo in campionato non è un pirla, ecco, scusa, mi è partita la parentesi. Grazie al professor Gatti, buona tappa, buona torta al testo e ovviamente buon Atalanta-Roma domani sera con Touré, che dovrebbe partire titolare dal primo minuto, con Lookman davanti per l'Atalanta. Nella Roma è molto probabile il ritorno di Dybala dal primo minuto, con Lukaku, con Sharawi e con un 4-3-3. Insomma, la Roma ha fatto bene a Leverkusen, è stata in partita molto di più di quello che si poteva immaginare. Passiamo dalla Roma calcio, domani fra l'altro è una giornata favolosa per Roma perché c'è anche la festa e il ricordo del 1974 in occasione di Lazio-Empoli, quindi sarà sicuramente una mattinata emozionante per i cuori biancocelesti e non solo nella sfida contro l'Empoli. A Roma ci sono gli internazionali. Stefano Meloccaro, come va? Occhio alle bottigliette, occhio agli zaini,
va bene,
chiudi
vabbè.
Bene, che è successo,
esatto,
ieri sera? Diciamolo a chi non lo sapesse.
Attenzione borracce, attenzione,
esatto,
alle borracce.
Che è successo ieri sera?
È successo? Successo che Nole Djokovic, il numero uno del mondo, termina il suo match di primo turno, vince facile contro il francese Moutet e si ferma, come fanno spesso i tennisti simpatici, a firmare autografi, palle da tennis giganti all'uscita del campo. A un certo punto viene colpito da un oggetto che poi si scopre essere una borraccia. Ma è una scena che al momento spaventa tutti, perché cade per terra, cioè c'è del sangue in testa, cioè se. Insomma, per un momento abbiamo pensato a un possibile atto volontario,
esatto,
di qualcuno,
esatto.
Poi dopo, fortunatamente, tempo, minuti, a qualcosa i social media servono, è per fuori di questo ragazzo poverino che si china verso il suo idolo per farsi fare l'autografo e gli si sfila, certo, improvvidamente questa borraccia dallo zainetto che lo becca in pieno. Però per un momento, insomma,
certo,
è una scena cruenta, no?
Si è pensato all'attentato, diciamocelo apertamente, insomma.
Esatto.
E questo avrebbe, diciamo, ulteriormente aggiunto una nuvoletta un po' fantoziana su degli internazionali che rimangono comunque da record. La cornice è meravigliosa, io ho fatto un passaggio veloce l'altro giorno. Chi non è mai venuto a Roma, adesso qui al momento invece è Proloco Roma, ma insomma, chi non è mai venuto a vedere gli internazionali, fatelo, perché è una cosa meravigliosa, perché è uno dei luoghi più belli del mondo e la commistione fra lo sport di altissimo livello, la bellezza dei campi da tennis con le statue, lo stadio Pietrangeli, il parco del Foro Italico, è uno scenario che non si può raccontare, per quanto sia bello. È non a caso, insomma, è pieno di gente da Nadal in poi che dice quanto sei bella Roma. Che cosa dobbiamo aspettarci dal punto di vista invece tecnico da questo torneo?
Allora Djokovic, numero uno del mondo, se si iscrive e se gioca vicino a Roland Garros, Pierre, non puoi non considerarlo favorito, perché comunque se Nole trova gli stimoli giusti è il numero uno e il computer lo dice, ma lo dice anche il buon senso. Torna Nadal, cioè Nadal da vedere, ha vinto il suo match di primo turno, oggi gioca un secondo turno assolutamente abbordabile per lui, alla sua portata, però occhio perché Hurkacz, il giocatore polacco, è forte, ma Nadal anche lui che ritrova la superficie che gli piace di più, torneo che ha vinto 10 volte, questi sono i due veramente mostri sacri del torneo. Gli italiani ce li siamo un po' persi per strada, perché tra Sinner, Berrettini, ieri Musetti che si è ritirato pure lui perché ha avuto un malore, oggi sta giocando Arnaldi ed è sotto, stasera gioca Nardi, che è un bel vedere perché ha detto Giotto nell'ambiente, e divertiamoci, guardiamoci Roma, Guardiamoci il tennis, non è prevista più pioggia, ringraziando il cielo, lì abbiamo già dato nei primi giorni di torneo, ci divertiamo come dei pazzi, però lo spettacolo è veramente,
c'è anche un campo da tennis, oggi c'è l'iniziativa di Tennis in France per la sensibilizzazione sulla prevenzione, adesso vado anche a fare un salto veloce, c'è un campo da tennis a Piazza del Popolo, sempre perché quando si riesce a mettere il grande sport in contatto diretto con la bellezza della nostra arte, del nostro paese, insomma, ti piace vincere facile, ecco, vengono fuori delle cose meravigliose. Grazie a Stefano Meloccaro, abbiamo un paio di minuti in chiusura perché si sono appena chiuse le prove per quanto riguarda il MotoGP, Gran Premio di Francia. Ianieri, come sta lei? Bene, Martin sta ancora meglio di lei, perché che ha fatto? 1.29?
Martin sta alla grande, sì.
Sta bene.
Sì.
C'è lui in testa, no?
C'è lui in testa, ha fatto la pole position, ha ottenuto un tempo straordinario, è sceso sotto il tempo del 1 minuto e 30, è in grandissima forma, anche perché deve provare a convincere la Ducati a dargli questa moto ufficiale che sembra che non gli vogliano dare, e quindi lui quello che deve fare è vincere, stare davanti, per ora lo sta facendo benissimo, grande Bagnaia perché gli è finito secondo, anche lui è cascato nell'ultimo giro come Martin, però sono loro due a partire davanti, e in prima fila c'è anche Maverick Viñales. Sfortunato Bastianini, che ha avuto un problema tecnico sulla moto oltre alle cadute di chi gli cascava davanti, con la bandiera gialla, e partirà soltanto decimo perché lui aveva un gran passo e l'aveva dimostrato già passando alla grande in Q1. La grande delusione al momento è Marquez, che è rimasto fregato in Q1, quindi parte tredicesimo, e per lui sarà un fine settimana di inseguimento.
Oggi alle 15 c'è la sprint race, ma Martin può allungare, cioè quanto è... Io ho sempre grande fiducia in Bagnaia perché è un grande ragioniere, ma nel senso più alto del termine, è un grande manager delle energie, uno che raramente sbaglia, che riesce a gestire le situazioni, e ovviamente ho fiducia anche in Bastianini, che è secondo nel mondiale, ma questa può essere l'occasione per Martin per allungare?
Ma non lo so, io vedo un Pecco molto tranquillo, molto veloce da subito, da venerdì, e nell'ultimo anno e mezzo faticava un pochettino lui a essere subito incisivo. Io lo vedo molto bene, soprattutto lui è un uomo da gara, per cui domani secondo me il favorito resta lui. Oggi la sprint lo sappiamo che è cosa molto di Martin, ha vinto 11 su 13 finora, per cui quasi il 50%, però io Bagnaia lo vedo là, e attenzione a Viñales perché sta andando forte, parte in prima fila, e nei giorni in cui lui è in palla e la priglia va forte, e può dire anche lui la sua. Secondo me sarà una bella sprint.
Bene, tutto da seguire, la sprint di oggi, ovviamente la gara di domani. Grazie Ianieri, è sempre un piacere sentirla, e io ringrazio ovviamente la dottoressa Schiattone, ringrazio il professor Rolfi e anche l'ingegner La Corte per questa puntata. Vi ricordo che domani torna Tutti i Convocati Weekend dalle 17 alle 19 con Capuano, che è già pronto lì a fare la scaletta, e poi da lunedì invece con Carlo Genta e con tutti noi dalle 14 l'edizione classica di Tutti i Convocati. Mi stavo dimenticando il titolo della trasmissione che faccio da 8 anni, pensate quanto sono bollito. Buon weekend, 11.57, ciao.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.